Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
Sommario della puntata. La guerra in Iran amplia la distanza tra Stati Uniti ed Europa. Il no a Trump sull'aiuto per riaprire lo stretto di Hormuz conferma una tendenza in corso dall'inizio della sua presidenza, la fine delle relazioni transatlantiche. La cautela cinese fa infuriare Trump. Il presidente statunitense minaccia di cancellare l'incontro con Xi Jinping tra due settimane se Pechino non collabora. Mentre il mondo guarda altrove, Gaza e Cisgiordania soccombono, la striscia sigillata da Israele mentre colonie ed esercito intensificano la violenza sui palestinesi. Francia, il primo turno delle municipali, disegna un paese frammentato. Sparisce il centro e crescono gli estremi, da destra a sinistra. Trump dice che Cuba vuole trattare. I colloqui sono in corso e anche in questo caso passa tutto dall'economia. Agli Oscar trionfa una battaglia dopo l'altra, ma nella notte più importante di Hollywood le istanze politiche restano timide. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
È il 17° giorno della guerra in Iran, l'attenzione in queste ore continua ad essere sullo stretto di Hormuz, anche se sia in Iran che in Libano i bombardamenti israeliani e americani continuano a colpire le città, ad uccidere civili. In Libano si parla di oltre 800 vittime, in Iran il numero è fermo a poco più di 1400 da diversi giorni, ma è molto probabile che i morti siano molti di più. Si parla tanto dello stretto di Hormuz perché il suo blocco sta mettendo molto in difficoltà tutto il mondo occidentale per via del petrolio e Donald Trump in primis. Il presidente statunitense ha confermato di voler formare una coalizione per scortare le navi nello stretto e di averlo chiesto ad almeno 7 paesi, ma per ora nessuno ha accettato. Oggi pomeriggio Trump ha nuovamente parlato della questione, ha detto che ci sono paesi disposti a mandare navi come vorrebbe lui, ma si è rifiutato di dire quali sono e ha accusato gli alleati di essere ingrati rispetto alla protezione garantita loro dagli Stati Uniti attraverso la NATO. Sentiamo Emanuele Valenti.
Fa una certa impressione leggere le dichiarazioni che arrivano in queste ore sulla necessità di una de-escalation in Medio Oriente. De-escalation che sulla carta dovrebbe facilitare anche la ricerca di una soluzione al sostanziale blocco dello stretto di Hormuz, che ha provocato la più grave crisi della storia per il mercato petrolifero. Fa una certa impressione sentire gli appelli soprattutto europei alla de-escalation, perché nella pratica sta succedendo esattamente il contrario. Aumenta l'intensità degli attacchi americani e israeliani sull'Iran, ma continua anche il lancio di droni e missili iraniani su tutti o quasi tutti i paesi della regione. Sempre più grave anche la crisi umanitaria in Libano. Le foto che arrivano dalle monarchie del Golfo, che negli anni scorsi con i proventi dell'energia si erano costruite l'immagine di isole felici in un'area molto instabile, ci mostrano incendi in porti e aeroporti e sono emblematiche della continua escalation. Trump ha chiesto l'aiuto degli altri paesi, alleati e non, per riaprire lo stretto di Hormuz. Hanno risposto quasi tutti di no. Nessuno ha intenzione di mandare la sua marina militare nel Golfo per scortare le navi che trasportano gas e petrolio. Lo hanno fatto gli europei, ma anche i giapponesi e gli australiani. Negativa in sostanza anche la risposta cinese. Il mondo non ha intenzione di seguire l'ultimo avventurismo americano. Questo quadro conferma poi in maniera inequivocabile uno degli effetti più importanti della seconda presidenza Trump sulla politica mondiale: la fine delle relazioni transatlantiche. Nulla di nuovo, certo, ma la crisi in Medio Oriente sta allargando ulteriormente la distanza tra Europa e Stati Uniti. In queste ore hanno usato parole molto nette anche quei paesi che finora avevano cercato di lavorare con l'amministrazione Trump, come Gran Bretagna e Germania. Trump aveva chiesto l'intervento della NATO, minacciando conseguenze negative per l'Alleanza Atlantica. Il governo tedesco ha risposto che questa non è la sua guerra, ma nemmeno la guerra dell'Alleanza Atlantica. Da Londra, Starmer ha detto che la Gran Bretagna non verrà trascinata in un altro conflitto armato. Appunto, parole molto chiare. Il messaggio della Casa Bianca è che Trump si ricorderà delle risposte negative, soprattutto da parte di quei paesi, parole sue, che gli Stati Uniti hanno sempre difeso da minacce esterne e che ora invece stanno voltando le spalle all'alleato americano. Americani ed europei, ma anche iraniani e paesi del Golfo, hanno fatto sapere che sono in corso colloqui su più piani. Nonostante la risposta negativa alla richiesta di Trump, tutti sanno quanto sia urgente trovare una soluzione al blocco di Hormuz per evitare altre conseguenze su un'economia globale già in crisi. La guerra, insomma, è stata decisa da Trump e Netanyahu. Gli Stati Uniti sono sempre più lontani, ma ora gli altri, europei in testa, sono obbligati a trovare una via d'uscita, magari anche solo parziale, perché con il passare dei giorni l'impatto negativo non farà altro che aumentare.
E anche la Cina di Xi Jinping è stata, diciamo, molto cauta sulle richieste di Trump, cosa che ha fatto arrabbiare il presidente statunitense, che ha detto che il suo viaggio previsto tra 2 settimane in Cina potrebbe essere per questo posticipato. Sentiamo Gabriele Battaglia.
Trump potrebbe rinviare il suo viaggio in Cina previsto tra fine marzo e inizio aprile. L'ha lasciato intendere ieri in un'intervista al Financial Times e la ragione del rinvio sarebbe il fatto che l'aggressione all'Iran sta andando meno liscia del previsto e non è tempo di divagazioni cinesi. Trump ha anche dichiarato che prima di partire vorrebbe conoscere la posizione di Pechino in merito alla sua richiesta di aiuto per il pattugliamento dello stretto di Hormuz, ma finora la Cina tace, così come Francia, Giappone, Corea del Sud, Regno Unito e gli altri paesi a cui Trump aveva chiesto collaborazione dopo aver scatenato una guerra unilateralmente e senza consultarsi con nessuno se non Netanyahu. Pechino, a differenza di Washington, non aveva ancora confermato pubblicamente la visita prevista dal 31 marzo al 2 aprile. Di solito la Cina offre questo genere di conferme a ridosso degli eventi diplomatici per non dover fare marcia indietro a causa di imprevisti dell'ultimo momento. Ma si pensava comunque che la conferma cinese arrivasse dopo gli Anhui, la doppia sessione dei parlamenti cinesi che si è svolta la scorsa settimana, cosa che non è avvenuta. Fonti diplomatiche cinesi anonime lasciano trapelare che probabilmente il rinvio è già stato deciso e che non è stata ipotizzata alcuna nuova data per il viaggio di Trump. L'incontro interessava indubbiamente entrambe le parti, sia per prolungare la tregua commerciale con reciproci benefici, sia per costruire un certo clima di prevedibilità nelle relazioni diplomatiche che da sempre la Cina persegue per potersi dedicare ad altro e che in fondo farebbe comodo anche a Trump per tenere buoni i mercati. Intanto oggi Cina e Stati Uniti hanno concluso a Parigi il 6° round di colloqui commerciali che dovrebbero gettare le basi per l'incontro tra Xi Jinping e Trump. È curioso perché nell'ennesimo ribaltamento dei cliché di questi tempi strani, i cinesi hanno rilasciato dichiarazioni e gli statunitensi no. I portavoci del Dipartimento del Tesoro e del Commercio si sono rifiutati di commentare i colloqui. Il vice ministro del commercio cinese Li Qiangchang ha invece dichiarato alla stampa che entrambe le parti hanno concordato di continuare a mantenere la stabilità delle tariffe e hanno discusso la possibilità di istituire un meccanismo per promuovere gli investimenti bilaterali. I cinesi si sarebbero mostrati aperti a ulteriori acquisti di prodotti agricoli statunitensi, tra cui pollame, carne bovina, colture agricole varie, ma non sono mancate schermaglie su alcune misure applicate da Washington, in particolare indagini su presunte violazioni commerciali della Cina. Questo è oggi, domani chissà. Trump potrebbe andare in Cina o forse no, poi cambiare ancora idea, ordinare nuove tariffe oppure anche no. A Pechino intanto si attrezzano per qualsiasi eventualità.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
E mentre tutto il mondo guarda verso il Golfo, Gaza viene dimenticata, ma la situazione nella striscia resta drammatica, anzi peggiorata dall'inizio della guerra con l'Iran. Israele ha chiuso tutti i valichi, sigillando essenzialmente la striscia di Gaza e i Gazawi al suo interno. Abbiamo raggiunto nella striscia Sami Abu Omar, che è un cooperante palestinese che sentite spesso su queste frequenze.
Da quando è scoppiata la guerra del Golfo, sono quasi 2 settimane anche di più, non esce proprio nessuno, nemmeno di Rafa, nemmeno di Kerb Shalom, non esce, non entra nessuno. Sono in lista circa 18.500 persone, in lista del WHO, che devono partire, però non stanno uscendo per niente.
Quindi praticamente da quando è iniziata la guerra con l'Iran, Gaza è completamente sigillata?
Sì, sigillata come sempre Gaza, sì, quasi sigillata, perché prima, anche quando era aperto Rafah, uscivano soltanto una quarantina massimo, una quaranta, non di più, e fanno entrare altri 40-50, non mai è superato questo numero.
E adesso zero.
Zero, sì, da quando ho scoppiato la guerra, zero.
Ma tra l'altro vedevo che c'è stata anche una tempesta di sabbia lì.
Tutta Gaza è diventata gialla, praticamente una tempesta di sabbia. Mai abbiamo vista così, praticamente era un sciorocco che arrivava dal deserto del Sinai e passava per Gaza e ci ha portato anche tutt'altra disgrazia, non ci basta che le disgrazie ci sono, ci è arrivata anche questa.
Quindi anche tipo il cibo, anche se è tutto riempito di sabbia, immagino.
Sì, cibo, perché ci sono i cucini che cucinano fuori, sono invece di sabbia praticamente. Tutte praticamente le banchine per le strade, c'era un casino tutte qui. Poi dove passi praticamente era sei polvorato, qui dentro le tende sono tutte polvere, ci sono volate i tele che sopra le tende, ci sono qualche serra di frutta, sono volate anche le serre, è stata gravissima per 2 giornate, ieri e l'altro ieri, oggi diciamo meglio, non c'è più la tempesta.
Ma invece i bombardamenti israeliani?
Ieri hanno bombardato una macchina dei vigili urbani che erano dentro, erano 8, un bulmino, ce l'hanno tirato, sono morti tutti 8 praticamente, che stavano gestendo il traffico. Ci sono queste, poi hanno bombardato un'altra tenda, ci sono morte altre 2 persone. Da quando c'è stato il cessato il fuoco fino ad oggi sono state quasi 1500 morte, che sono quasi 5 giorni, perché non hanno fermato mai anche col cessato il fuoco, ci sono tanti feriti. Poi ci sono ancora la linea gialla, dove comprende più di quasi il 60% della superficie della striscia di Gaza. Quella linea gialla, dentro la linea gialla non c'è proprio nessuno, perché nessuno palestinese, nessuno di Gazawi che può passare quella linea. Quelli che passano vengono uccisi, perché anche lì proprio avvicinarsi ci sono i droni che sparano alle persone.
Ma voi questa linea gialla la vedete? Cioè è chiaramente identificabile?
Allora non è identificabile, perché hanno messo un posto, ci sono lungo tutte quelle zone, sono delle dei blocchi di cemento colorati di giallo. Poi sono diversa, perché si trova, perché sai, c'è la strada Salah ad-Din che taglia Gaza a metà. A tutta la zona est di Salah ad-Din è praticamente la zona gialla, si non può avvicinarsi a quella zona lì.
E con la guerra in Iran, anche in Cisgiordania, la situazione è peggiorata, i blocchi, i checkpoint sono sempre di più e sabato sera, ad esempio, a Tammun, vicino a Nablus, una serata di Ramadan, che sarebbe dovuto essere un momento di festa, si è trasformato in una tragedia per la famiglia Bani Odeh. La macchina sulla quale viaggiavano è stata crivellata di proiettili, almeno 50, a un posto di blocco israeliano. Sono stati uccisi Ali Odeh, di 37 anni, sua moglie Wad, di 35 anni, e 2 dei loro figli di 5 e 7 anni. Gli altri 2 figli, Mustafa di 8 anni e Khaled di 11 anni, hanno riportato ferite lievi da schegge alla testa e al viso. Secondo l'ONU, dal 2019 le forze israeliane hanno ucciso più di 1.444 persone, tra cui oltre 320 bambini e più di 30 donne in Cisgiordania.
Siamo rientrati da Nablus. Siamo rientrati da Nablus.
Quello che sentite è Khaled Odeel, uno dei due figli sopravvissuti, che parla con i giornalisti. Tornavamo a casa da Nablus, dove avevamo cenato in un ristorante, racconta. All'improvviso i soldati hanno puntato dei laser su di noi e hanno iniziato a sparare direttamente contro la nostra macchina. Mio padre ha iniziato a recitare le preghiere, mia madre ha urlato e poi è rimasta in silenzio. I soldati si sono avvicinati all'auto, hanno aperto la portiera e mi hanno gettato a terra. Poi hanno tirato fuori mio fratello Mustafa e hanno cercato di colpire anche lui. Quando mi sono messo davanti lui mi hanno buttato a terra e mi hanno colpito alla schiena con gli stivali. Un soldato mi ha chiesto di raccontargli la storia dall'inizio. Ho risposto che eravamo stati a Nablus per comprare dei vestiti per la festa dell'Eid. Mi ha chiesto chi c'era dentro la macchina. Ho risposto mia madre, mio padre e i miei fratelli. Allora ha iniziato a urlarmi bugiardo, bugiardo e a picchiarmi. Dopodiché ho chiesto a un soldato: ma tu ami tua madre e tuo padre? Mi ha risposto di sì. Allora perché hai ucciso ai miei? Ho chiesto. Lui ha reagito tirandomi un pugno.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Svisa si surfe, știa în doar. J'peux pousser la mélo, j'peux faire que ça. Encerclé par les faits, j'prie comme Baba. T'as vu un coin de paix.
Adesso andiamo a Cuba. Il presidente americano Donald Trump ha detto questa notte che Cuba vuole stringere un accordo con gli Stati Uniti, ma che intende prima porre fine alla guerra in Iran, prima di occuparsi dell'isola, dove, come sapete, la situazione è molto difficile, con l'embargo che sta rendendo molto complicata la vita della popolazione cubana. Intanto però questi colloqui sono stati annunciati anche dal presidente cubano. Sentiamo Alfredo Somoza, che ne ha parlato questa mattina da Come America Latina con Sciauchi Senusi.
Miguel Díaz-Canel ha confermato che effettivamente qualcosa si stanno dicendo. Tra l'altro c'è stato un segnale di buona volontà da parte cubana, perché hanno annunciato la liberazione di 51 prigionieri, ringraziando il Vaticano. Come sappiamo, il Vaticano è sempre tra i paesi più ascoltati a Cuba, quindi con la mediazione del Vaticano, l'annuncio della liberazione di 51 prigionieri. Ricordiamo che l'ONG Prisoner Defenders, che si occupa di Cuba, dice che nelle prigioni cubane ci siano 1214 prigionieri politici, quindi un segnale di buona volontà, ma ancora molto lontani da essere un'amnistia.
Sappiamo che a Trump i diritti umani è l'ultimo dei suoi pensieri. Ti chiedo se ci sono delle richieste degli Stati Uniti, richieste precise che Cuba dovrebbe accettare.
Sì, e passano tutte dell'economia. Anche qua non si parla di cambio di governo, di regime. Per Rubio, il nipote di Castro, è un rappresentante di una nuova generazione di quadri di Cuba che sono più orientati agli affari che alla rivoluzione, in qualche modo, secondo la visione statunitense, ovviamente. E i termini sui quali si stanno discutendo, ricordiamo, è stato un inizio, tra l'altro, di dialogo, perché Cuba ha sancito una legge a favore delle piccole e medie imprese private, che era una delle riforme storiche di Raul Castro che non erano rimasti sulla carta, e gli Stati Uniti hanno allentato il blocco e l'embargo petrolifero se petrolio destinato alle piccole imprese medie private. Comunque la trattativa, il nocciolo della trattativa dovrebbe essere in questi termini. La possibile uscita di scena di Díaz-Canel, e qui poi si aprono interrogativi su chi sarebbe il successore. Ovviamente la persona più attenzionata è Rodríguez Castro, il nipote di Raúl Castro, ma non è assolutamente detto. Ci sarebbe un alleggerimento dei divieti di viaggio per i cittadini statunitensi da parte degli Stati Uniti. Alla famiglia Castro verrebbe permesso di rimanere nell'isola, quindi non c'è, come con Maduro che si ipotizzava prima del sequestro, un suo esilio volontario. I Castro possono stare tranquilli a Cuba, il che vuol dire continuare a esercitare una certa influenza, ma i termini economici riguarderebbero fondamentalmente la gestione dei porti, l'energia e il turismo. Ed è il turismo quello che interessa di più a Trump, col suo sguardo immobiliarista, quello che abbiamo visto con Gaza, anche perché a differenza di Gaza, Cuba è già stato un paradiso turistico statunitense prima del 1959, quindi in realtà c'è una storia di Cuba come appendice turistica degli Stati Uniti. Sono tutti conti che non si possono fare in questo momento, ma un po' come era immaginabile, come ci ha insegnato la vicenda venezuelana, purtroppo non quella iraniana perché lì i termini sono un po' diversi, ma in realtà a Trump non interessa assolutamente di democrazia o diritti umani, ma semplicemente vuole avere un vantaggio per fare affari lui e l'impresa statunitense. Quindi è di questo che si sta discutendo, non di elezioni, non di aperture politiche, ed essendo questo il punto in discussione potrebbe essere molto più facile che si raggiungo un accordo.
Adesso andiamo in Francia, ieri si è votato per il primo turno delle municipali, domenica prossima il secondo turno. Sentiamo Francesco Giorgini.
Un paesaggio frammentato e instabile è il titolo dell'editoriale del quotidiano Le Monde per descrivere il panorama politico francese disegnato ieri dai risultati del primo turno delle elezioni municipali. La vittoria senza precedenti è in attesa della France Insoumise, la sinistra radicale di Mélenchon, che già primo partito della gauche a livello nazionale e in Parlamento, si impone anche a livello locale come concorrente credibile al tradizionale e consolidato socialismo comunale, in bastioni storici del Partito Socialista come Tolosa, Lille o Limoges. E dall'altra parte il consolidarsi, che continua robusto, del radicamento locale dell'estrema destra di Marine Le Pen, che conferma i suoi già numerosi sindaci e avanza senza clamore ma concretamente nelle campagne, nelle aree periurbane. Diventato ormai un partito non solo di protesta ma familiare e di adesione, capace nel sud-est del paese di insidiare i feudi tradizionali della destra come Nizza o Tolone, e che a Marsiglia, con un candidato che viene proprio dalla destra tradizionale, arrivato a qualche punto dal sindaco uscente socialista Peillon, può ambire alla vittoria domenica prossima al ballottaggio. Dunque crescita forte in attesa della sinistra di rottura di Mélenchon, crescita continua e consolidata dell'estrema destra lepenista, che insidiano l'ultimo bastione, quello delle amministrazioni locali dei cosiddetti partiti di governo, le repubblicane a destra e i socialisti a sinistra. E infine il più clamoroso, dopo 10 anni di Macron presidente della Repubblica, l'inesistenza dell'ipercentro pigliatutto, assente dai ballottaggi in tutte le principali città. L'editoriale del quotidiano Le Figaro, con implacabile sarcasmo, la chiama l'apoteosi del macronismo, pensato e inventato con geometrico opportunismo per tagliare le ali e occupare inesorabilmente tutto lo spazio del compromesso e della razionalità governativa, marginalizzando definitivamente tutte le radicalità. Il macronismo tramonta, dopo aver certo frantumato l'alternanza tradizionale, magari sempre più sterile, destra-sinistra e i partiti gollista e socialista che l'animavano, ma finendo disertato e detestato come tecnocratico, arrogante e elitista, senza eredità politica, se non appunto il ritorno, ma nella forma più radicale, del confronto sinistra-destra, con un'estrema destra mai così forte a cui risponde l'egemonia della sinistra radicale sulla gauche, testimoniata dall'emblematica vittoria al primo turno del candidato di Mélenchon sul sindaco socialista a Saint-Denis, città simbolo della periferia popolare parigina, capoluogo della provincia più giovane, più povera e più meticcia di Francia. Sinistra, o piuttosto sinistra in concorrenza, che si sono presentate divise, che lo restano a Parigi, dove il vice sindaco uscente socialista ha un buon margine sulla candidata di destra, e a Marsiglia, dove invece il sindaco uscente socialista, che ha rifiutato l'accordo con la sinistra radicale, rischia, avendo appena qualche punto di vantaggio sul candidato lepenista. Ma sinistra anche capace di intendersi e di riunirsi come a Tolosa o Lione, con buone speranze di vittoria.
E chiudiamo con la rubrica del lunedì di Alice Cucchetti, che oggi però ci porta a Los Angeles per la notte degli Oscar. Prima però una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Forse il nome più rilevante pronunciato durante la scorsa notte degli Oscar è stato anche uno di quelli che conoscevano in pochi, Autumn Durald Arkapow, la prima donna e la prima persona non bianca a vincere il premio per la miglior fotografia per Sinners, in italiano I peccatori di Ryan Coogler. Ci sono volute 98 edizioni, cioè quasi un secolo, perché in questa fondamentale categoria, l'ultima ancora rimasta a non aver mai avuto fino ad oggi un nome femminile tra i premiati, fosse riconosciuta una direttrice della fotografia. Prima di lei solo altre due nominate, Rachel Morrison nel 2018 per Mudbound e Ari Wagner nel 2022 per Il potere del cane, mentre l'unico candidato non bianco era arrivato solo nel 2017, Bradford Young per Arrival. Non si tratta di mere notazioni statistiche o di riempire quote, come il discorso reazionario tende a ribattere in casi come questi. Provate a figurarvi un intero secolo di premiazioni e un parterre di nominati e vincitori tutti uguali, tutti maschi, tutti bianchi, e la discriminazione sistemica apparirà lampante. All'annuncio di Arkapow come vincitrice, il teatro Dolby Theatre di Hollywood, stipato di star, filmmaker, produttori, addetti ai lavori, è parso esplodere di gioia e soddisfazione, e la direttrice della fotografia, una volta salita sul palco a ritirare il premio, ha invitato tutte le donne in sala ad alzarsi in piedi per sottolineare, anche solo con l'occupazione fisica dello spazio, la portata simbolica di quel premio. Anche Michael B. Jordan, che ha ricevuto uno degli ultimi premi della serata, quello da miglior attore protagonista, sempre per Sinners, ha voluto ricollegarsi ad altri nomi, a una precisa genealogia dello show business: Sidney Poitier, Denzel Washington, Jamie Foxx, Halle Berry, Forest Whitaker e Will Smith, ovvero gli unici altri interpreti neri premiati prima di lui come migliori protagonisti, anche in questo caso decisamente pochi su 98 edizioni. A vincere la maggioranza dei trofei, per la precisione 6, e tra quelli più ambiti, miglior film, regia, attore non protagonista per Sean Penn, sceneggiatura non originale, montaggio e la nuova categoria casting, è stato una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson, confermando tutte le aspettative. Il film si era già portato a casa la maggior parte dei premi precursori, dal Golden Globe ai riconoscimenti delle varie gilde, e il suo regista aspettava un meritato Oscar fin dai tempi di Magnolia o Il petroliere. Ma nonostante questo, è impossibile non riconoscere a Sinners un ruolo cruciale, nonostante di Oscar ne abbia vinti solo 4 sul record di 16 nomination. I già citati fotografia e attore protagonista, più l'ambita sceneggiatura originale per Ryan Coogler e per le musiche per Ludwig Göransson. Il momento in cui sul palco è stata ricreata dal vivo una delle scene più travolgenti del film, quella in cui uno dei protagonisti suona e canta un brano blues e evoca accanto a sé sia la musica degli antenati sia quella dei discendenti, è stato indimenticabile e perfettamente esplicativo della sua rilevanza, soprattutto nel contesto culturale statunitense. A differenza per esempio dei recenti Grammy, questa cerimonia degli Oscar è stata meno esplicitamente militante, anche se non del tutto apolitica. L'attore spagnolo Javier Bardem, nel presentare un premio, ha scandito No to War and Free Palestine, e la reazione della folla è stata di entusiasmo, mentre il conduttore Conan O'Brien, perfetto, nel suo monologo iniziale ha tirato qualche colpo graffiante. Qua e là hanno fatto capolino riferimenti alla guerra, e su qualche vestito comparivano le spille Ice Out e Artists for Ceasefire. Ma la frase più preveggente l'ha pronunciata il co-regista di Mr. Nobody Against Putin, miglior documentario: un paese si perde attraverso innumerevoli piccoli atti di complicità, quando restiamo in silenzio mentre il potere controlla i media e decide cosa possiamo produrre e consumare. E forse sì, tra un festeggiamento e l'altro, in un'annata ricca di film notevoli, si percepiva un po' di paura per un futuro che anche a Hollywood sembra sempre meno libero. C'è anche da dire però che tra i nominati di quest'anno, da Sinners al brasiliano L'agente segreto, da Un semplice incidente alla voce di Hind Rajab, fino proprio a una battaglia dopo l'altra, la politica stava soprattutto dentro i film. Salutiamoci allora come fa Leonardo DiCaprio nel film vincitore. Viva la rivoluzione!
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.